E però, in un modo altrettanto misterioso, non so chi di voi ha visto la puntata che hanno fatto al bivio, che hanno raccontato la mia storia, in un modo altrettanto misterioso, non si sa bene perché, io ho ripreso a camminare con una lesione al midollo spinale. E il dottor Viviani, che il mio neurologo che ha testimoniato, ha detto: Giuditta, così com'è, un oltraggio alla scienza. Non l'abbiamo guarita noi. E io penso di essere anche stata molto, molto aiutata da lui. Allora, questo per dirvi come lui fosse capace di vedere nel futuro. Io ho 26 anni, ma io ero come Atlante che si portava il mondo sulle spalle e lo portava avanti e indietro. Non mi fermavo davanti a niente, non avevo paura di nessuno, ero una cronista d'assalto. E lui aveva visto come sarei diventato. Quindi questo posso assicurarvi, che lui ha visto lontano nel futuro. E poi era in grado di fare viaggi nel tempo. Altro bel film questo. E lui era in grado di portare le persone a vedere degli eventi del passato o del futuro, e a interagire addirittura con le persone del passato.
Ma come può la scienza dare la risposta a una cosa che ha detto lei poco fa? Una cosa che è talmente strepitosa che mi dà persino un colpo al cuore. I viaggi nel passato.
E nel futuro.
E nel futuro. Come può pensare che la scienza ci creda e che dia una spiegazione?
Certo che ci deve credere. Dunque, io io ho un documento che ti ho fatto vedere, sono pronto a tirarlo fuori. Comitato di Liberazione Nazionale, durante la guerra, io ero sfollato dopo il 43 della mia casa dove c'era il comando tedesco. Allora io facevo tutte le sere esperimenti e allora arrivavo a leggere le lettere che loro tenevano nel cassetto a Graz, a Düsseldorf, a parlare delle loro famiglie, e li mettevo in contatto, facevo esperimenti meravigliosi e cambiavo un'ora di esperimenti, non fuciliamo questo ostaggio preso.
Tremendo.
Invece no, salvò la vita di intere popolazioni e i loro beni, cioè il Comitato di Liberazione Nazionale. C'è la dichiarazione. Cosa mi
serve? Il cambio di queste cose.
Non ho voluto tagliare questa testimonianza di Roll quando parla dei tedeschi, perché anche in quel caso lui andava avanti nel tempo, si spostava dalla casa in cui si trovava alla casa in cui si trovavano gli occupatori che avevano il quartier generale nella sua casa. Ma abbiamo ripreso in un'altra occasione il discorso sui viaggi nel tempo, anche perché mi sembra che dopo gli esperimenti del CERN di Ginevra la scienza veramente stia dando ragione a Roll, ma all'epoca non lo poteva ancora capire e neanche la scienza poteva capirlo. Gli esperimenti del CERN di Ginevra, recentissimi, sono arrivati soltanto adesso.
Io speravo attraverso la scienza di poter trasmettere queste mie possibilità, come quella dei viaggi nel tempo. Oh. I viaggi nel tempo, metto delle persone, stabilisco. 5 luglio 1209, la città di Torino nel tal posto. E allora l'individuo è portato a vivere e poi ci sono le prove, racconta tutto. E parla perfino con della gente, sì, viaggi nel tempo che ho fatto, ma perché la scienza non ha voluto indagare su questo punto qui, i viaggi nel tempo?
È meraviglioso.
Ma li hai visti i viaggi nel tempo?
È straordinario, è meraviglioso.
I viaggi nel tempo.
Bene, riassunto quali erano i suoi poteri, ve l'ho detto. Allora, sulla base di tutto quanto nel corso degli anni ho appreso, ascoltato, visto, sentito, perché quando potevo viaggiare ho viaggiato veramente alla ricerca di persone speciali. Sono andata in India a cercarmi Sai Baba, ho incontrato Daskalos, la Blavatsky l'ho mancata per poco, ma è stato un personaggio straordinario. Sono andata a cercarmi quelle persone che in qualche modo sono in grado di interagire con la materia. Anche Daskalos era in grado di smaterializzarsi e di rimaterializzarsi là dove c'era bisogno. Ad esempio raccontano che lui era apparso un uomo che stava per suicidarsi, questo uomo stava per buttarsi in mare su una scogliera e lui è apparso sulla scogliera, si è materializzato là e lo ha fermato. E poi anni e anni dopo questi due si sono incontrati. Ho incontrato anche Daskalos perché fino a quando mi è stato possibile ho cercato di toccare proprio materialmente le persone per sentire, se non capisco io l'aura che è in loro, il magnetismo, la forza che è in loro mi aiuterà a comprendere. Per cui sulla base di ciò che ho visto, studiato, letto, strada facendo e soprattutto comparato, a un certo punto quando Roll mi ha letto quella frase, ho scoperto la tremenda legge, ma ve la voglio far ascoltare da lui, io l'ho messa in connessione con qualcosa che avevo letto sulle lettere dei Mahatma. Non l'ho mai tradito comunque, eh? Era successa questa cosa, io avevo letto questa frase, ma non mi era mai uscita una parola di bocca, anche perché io trasmettevo alla radio, molte volte parlavo di lui, e c'era un nostro comune amico, il dottor Provera, che quando sentiva che io parlavo di lui alla radio, gli telefonava, gli aveva sintonizzato la radio, allora era Radio Centro, lo chiamava al telefono, dai dai che c'è la bambina che parla di te. E allora lui si sintonizzava e a volte ascoltava. Non l'ho mai tradito. Quei 2 anni circa in cui io conoscevo questa cosa ma non avevo l'autorizzazione a parlarle, io non ho mai detto una parola. Poi quando abbiamo cominciato a scrivere il libro, che lui mi ha chiesto espressamente, tu devi fare questo, questo, quest'altro, vedete che cambia completamente la musica. Tanto tutto questo c'è sul CD allegato al libro, oramai sta facendo il giro del mondo, per fortuna, perché prima o poi qualcuno lo scopre. Punto, fermiamoci qui con quello che diceva Roll. Allora, io ho trovato una cosa molto simile nelle lettere dei Mahatma. Come probabilmente moltissimi di voi sanno, Elena Blavatsky nel 1865-70 è stata in India e aveva, ma già prima, mentre era ancora in Russia, aveva dei poteri particolari sulla materia. I maestri le hanno affidato la conoscenza sulla materia perché? Perché i maestri hanno tentato questo grande esperimento nel 1860-70 fino al 91 quando lei è morta. Perché speravano che, dotando una persona già particolarissima di per sé, perché ha una cultura abissale, di poteri sulla materia, e mostrando questi poteri al meglio dell'intelligenza della loro epoca, e cioè ai britannici, la Blavatsky era in contatto con il meglio dell'intelligenza inglese e indiana, l'alta nobiltà dell'India occupata e l'alta nobiltà del denaro, del potere, dell'intelligenza inglese, e sembrava che queste fossero le persone più giuste per poter ricevere questo tipo di messaggio. Elena Blavatsky ha riunito attorno a sé questo gruppo di persone e ha sfoderato tutta la sua possibilità. Era anche lei era in grado di materializzare le cose, ma non solo, lei poteva farlo a comando. Lei poteva far arrivare un grappolo d'uva, lei poteva far arrivare una pioggia di fiori, poteva dare dei colpettini all'interno della dentiera alla persona che stava ridendo di lei, che pensava che fossero trucchi, perché anche lei era buona, come caratteraccio, quando voleva, ma quando ci vuole ci vuole. E per cui era dotata di poteri particolarissimi. I maestri hanno dato a questa donna straordinaria una serie di poteri sulla materia perché speravano in questo esperimento che è stato fatto allora che queste persone super intelligenti per l'epoca, sembrava che fossero il meglio del pianeta, potessero farsi delle domande e chiedere ma come accade tutto ciò? Qual è il meccanismo per cui tutto questo accade? E invece no, non si sono mai fatte, qualcuno sì se le fatte le domande, poi leggerete nelle origini del movimento teosofico, scritto da Roberto Hack, aperta parentesi, padre di Margherita Hack, chiusa parentesi, non si può dire tale padre, tale figlia, anzi, comunque è una bella persona, Margherita Hack, comunque essa sia. E si pensava che queste persone si sarebbero posti delle domande sull'origine dei poteri e la Blavatsky avrebbe detto che sì, che lo spirito è in grado di interferire sulla materia perché lo spirito dell'uomo, come diceva Malanga nelle 5 ore in cui l'abbiamo fatto parlare ieri sera extra omnes e in quei 45 minuti in cui ha parlato con voi, lo spirito dell'uomo è capace di compiere qualunque tipo di prodigio. Ma i colonizzatori inglesi non si sono poste queste domande, chiedevano fenomeni sempre più straordinari, sempre più eclatanti, finché a un certo punto i maestri hanno detto basta, basta, queste zucche vuote, noi gli facciamo vedere delle cose meravigliose e non si chiedono il perché. Stesso film con Gustavo Adolfo Roll. Rol non è che faceva i giochetti per divertire le persone che erano vicine a lui. Lui in un brano, ma poi lo potete ascoltare nel CD se vi interessa, lui dice: tutto quello che io ho fatto, ma non erano giochi, ogni cosa che io facevo aveva un senso morale, pensavo che mi chiedessero, come accade tutto questo, pensavo che la scienza mi avrebbe dato un collaboratore per codificare ciò che io faccio e lasciarlo agli altri. E invece le persone che andavano lì, sì sì, volevano fenomeni sempre più belli, sempre più eclatanti, sempre più straordinari, e volevano le previsioni di borse, volevano sapere se fare lo stabilimento in Sud America o se farlo in Alaska, e se la loro bella sarebbe ritornata o meno, e così via. E Rol ha sempre sperato fino all'ultimo che avrebbe insegnato qualcosa. Allora, questa è un'altra premessa, tanto quello che vi devo dire è brevissimo dopo, il nexus tra queste cose, il nesso tra queste cose. Allora, a un certo punto, quei pochi inglesi che si sono fatti delle domande hanno chiesto ai maestri, ai Mahatma, i maestri sono quegli esseri molto, molto più elevati di noi a livello materiale e spirituale, ancora incarnati in un corpo fisico, sì, ma non come immaginiamo noi, corpi che riescono a vivere anche 400-500 anni. Se volete approfondire questo discorso, fatelo perché vale veramente la pena. Vi consiglio un libro straordinario intitolato appunto La vita straordinaria di Elena Blavatsky. Dal titolo dice: ma cosa me ne importa della vita straordinaria di Elena Blavatsky? Invece no, perché spiega delle cose che sono veramente illuminanti. E a un certo punto qualcuno si è chiesto, ha chiesto ai maestri: ma come accadono queste cose? Spiegateci, fateci capire. In questo caso mi sembra che fosse Sinnett, che era l'editore di un giornale inglese in India, Sinnett che chiede ai maestri: diteci come fate, qual è il sistema? E il maestro risponde: come potrei insegnarvi a leggere e scrivere? O anche solo portarvi a comprendere una lingua per la quale non è stato ancora inventato nessun alfabeto sensibile? E poi continua il maestro: come potreste spiegare i fenomeni della vostra scienza elettrica moderna? Attenzione, perché è la scienza del 1870, forse oggi non ne parliamo. Come potreste spiegare i fenomeni della vostra scienza elettrica moderna ad un filosofo greco, ad esempio, del tempo di Tolomeo? C'è un abisso senza ponti fra le scoperte della sua epoca e le scoperte della vostra. Gli stessi termini tecnici che a voi sono familiari, outlook, network, ad esempio, sarebbero per lui, per il filosofo greco, un gergo incomprensibile, un abracadabra di suoni senza senso, e gli strumenti e gli apparecchi elettrici che potreste mostrargli sarebbero per lui delle mostruosità miracolose. Quindi dice: come facciamo a spiegarvi? Sentite questa cosa straordinaria, come si collega con il discorso di Rol. Se vi descrivessi le sfumature dei raggi colorati, che sono al di là del cosiddetto spettro visibile, cosa mi direste? Eppure sono raggi invisibili a chiunque, tranne a pochissimi di noi, di loro, i maestri, scusate se poco. E se vi spiegassi come riusciamo a fissare nello spazio uno qualunque dei colori chiamati colori soggettivi o accidentali, e cioè il complemento di un qualunque altro colore dato di un corpo dicromatico, se il maestro ci dice una cosa di questo genere, già solo questo sembra un'assurdità. Cosa vuol dire dicromatico? Pensate che potreste comprendere il significato ottico o comprendere la mia idea? Dato che voi non conoscete e non potete vedere questi colori, non avete nomi scientifici per essi. E se vi dicessi, il maestro dice a Sinnett: mio caro Sinnett, state pure comodo seduto nella vostra scrivania, e mentre siete lì cercate di riprodurre davanti ai vostri occhi, spirituali ovviamente, tutto lo spettro solare scomposto nei 14 colori prismatici, di cui 7 sono i colori complementari. Io posso dirvi che con l'aiuto di quella luce, io dall'Himalaya vedo voi seduto al vostro tavolo. Capite? Attraverso questa luce di colori che noi non conosciamo, loro vedono dal loro piano, attraverso probabilmente il mondo astrale, nel nostro mondo reale. Quale sarebbe la vostra risposta, dice il maestro? Cosa potreste rispondervi? Mi direste che non ci sono mai stati più di 7 colori, anzi, per l'esattezza, 3. 3 colori, perché c'è il giallo, il blu e il rosso. Da questi 3 colori escono tutti gli altri colori dello spettro, i nostri prismi ne tirano fuori 7, ma questi 7 nascono da soli 3. E voi, sono solo 3, mi direste che il mio è un ragionamento antiscientifico, è assurdo, poiché vi sono soltanto 7 colori prismatici e non esiste nessun procedimento fisico conosciuto che possa farli diventare 14. Vedete dunque quali difficoltà insuperabili dobbiamo affrontare parlando ad una persona nelle vostre condizioni, per tentare di giungere ad una conoscenza seppure elementare delle scienze occulte. Praticamente dice, non possiamo parlarci. Voi vedete 3 colori, noi ne vediamo 14, che t'ha già detto? Non li vedete, punto, non posso spiegarteli, non puoi vederli. Però attraverso questo. Ma sentite la frase successiva. Come potreste farvi comprendere, anzi, farvi obbedire da quelle forze semi-intelligenti che comunicano con noi non per mezzo della lingua parlata, ma attraverso dei suoni, colori e delle loro vibrazioni. Capito il nexus? Il colore verde, la quinta musicale, è la vibrazione del colore e del suono che diventa calore. Quindi capite? Lui c'era arrivato attraverso un procedimento suo, che implica la quinta musicale, il colore verde, a un discorso che i maestri ci tentano di spiegare. Dice, ma è inutile che noi ve lo spieghiamo. Dice ancora, il suono, la luce e i colori sono i fattori principali che formano i gradi. Sostituiamo la parola gradi con la parola gerarchie, che è la stessa cosa. Ve la leggo usando la parola gerarchie. Infatti il suono, la luce e i colori sono i fattori principali che formano le gerarchie di queste intelligenze. Questi esseri di cui voi non conoscete neppure l'esistenza, sentite la frase dopo, e in cui non vi è permesso di credere. Perché tutti quanti, sia gli atei che i cristiani, sia i materialisti che gli spiritisti, tutti avanzano le proprie teorie contro questa credenza. E la scienza combatte ancora più strenuamente contro quella che chiama una degradante superstizione. È chiara questa cosa? Vi rendete conto che è straordinario riuscire a mettere insieme queste cose? E allora riesce a capire con quali sistemi, attraverso quali meccanismi, quale leggi di natura, perché queste sono leggi di natura non conosciute e non codificate, a cui Roll era pervenuto, boh, chissà come. Infatti quando gli è successo nel 1927, lui ha avuto, come si dice in italiano, una paura bestia, E infatti poi è tornato a casa da sua madre, si è chiuso in convento perché era terrorizzato da questo che gli è accaduto. Ha capito che lui poteva operare sulla materia, che la materia riusciva a scomporsi. E poi sentite cosa dice ancora. La chiaroveggenza e la chiarudienza, questi sono i maestri che parlano, questi sono i maestri dell'Himalaya. La chiaroveggenza, la chiarudienza e la cosiddetta seconda vista sono fenomeni affini fra loro. Non sono che variazioni di un'unica legge. Ok? Il suono è una delle caratteristiche speciali della sfera astrale. Il suono. Il suono della Terra, come si chiama quello spazio?
Risonanza di Schumann.
La risonanza di Schumann. Ecco, gli scienziati la chiamano risonanza di Schumann. Nell'armonia delle sfere, che è il canto di tutti i corpi celesti dinanzi al trono di Dio, così dicono i mistici, ogni pianeta canta una determinata nota.